un uomo si è posto questa domanda: che ne sarà di me? Erano passati pochi mesi dalla sua conversione, e da non credente la sua vita era stata molto sbandata e si era rovinato in vizi, alcol, gioco d'azzardo. Sto parlando di George Mueller. Però da quando il Signore lo aveva salvato, qualche mese dopo ha cominciato a farsi questa domanda: che ne sarà di me? Era ansioso di pensare la sua vita nell'opera del Signore, come servire il Signore. Non sapeva in quel momento né dove né come. Infatti all'inizio pensava di fare il predicatore fra gli ebrei, poi una missione lo aveva contattato, lo voleva mandare a fare il pastore associato a Bucarest, e però questo progetto è saltato, è andato a fare il pastore in qualche chiesa in Inghilterra, però sappiamo che gran parte della sua vita lui l'ha passata in un altro ministero, in un'altra opera. Erano passati circa 9 anni da quando aveva dato la sua vita al Signore, da quando si era fatto quella domanda, ed erano stati anni di formazione tramite seminari, scuole bibliche, visite, viaggi, e alla fine, dopo 9 anni, il Signore lo ha portato a Bristol, in Inghilterra, dove ha fondato degli orfanotrofi. Sappiamo la sua storia, insieme a sua moglie, e questi orfanotrofi sono stati mandati avanti soltanto per fede. Questa era l'opera che Dio voleva compiere, questa era la risposta a quella domanda. Dio voleva fare questa opera tra questi orfani, tra questi indifesi, per portare loro aiuto, salvezza. E perciò 10 anni prima ha chiamato un uomo, George Mueller, lo ha preparato, lo ha portato in un'altra nazione e lo ha reso idoneo per l'opera che aveva deciso di fare lì. Pensando alla sua vita mi sono reso conto che è esattamente questo quello che fa il Signore, no? È una costante nell'opera di Dio questa. Lo puoi vedere in tutta la Bibbia, lo puoi vedere nella storia della Chiesa. Quando Dio vuole fare qualcosa, ecco il modo in cui lui manderà avanti la sua opera. Lui susciterà qualcuno, lo istruirà e poi lo accompagnerà fino alla fine, al compimento di quell'opera. Ed è proprio quello che vedremo in Neemia capitolo 7 questa sera. Sappiamo brevemente che dopo 70 anni di cattività in Babilonia Dio ha voluto riportare gli ebrei a Gerusalemme, ma dopo qualche anno dal loro rientro le mura della città non sono state ancora ricostruite. Perciò Dio chiama Neemia per questo compito, un compito sappiamo che sarebbe stato molto arduo, difficile. Abbiamo visto fino a qui pieno di ostacoli, pieno di difficoltà, però finalmente al capitolo 7 succede qualcosa, si chiude un ciclo, possiamo dire. Spesso siamo tutti curiosi di vedere come inizia questo capitolo, e in questo capitolo vedremo proprio 3 costanti nella modalità di Dio di portare avanti la sua opera. Leggiamo non tutto, ma parte di questo capitolo. Cominciamo dal versetto 1. Quando le mura furono ricostruite e io abbi messo a posto le porte e i portinai, i cantori e i leviti furono stabiliti nelle loro funzioni, diedi il comando di Gerusalemme ad Anania, mio fratello, e ad Anania, governatore della fortezza, perché era un uomo fedele e timorato di Dio più di tanti altri. E dissi loro: le porte di Gerusalemme non si aprono prima che sono scotti, e mentre le guardie saranno ancora al loro posto, si chiudano e si sbarrino le porte e si pongano a fare la guardia agli abitanti di Gerusalemme, ciascuno al suo turno e ciascuno davanti alla propria casa. La città era grande ed estesa, ma dentro c'era poca gente e non si erano ricostruite case. Il mio Dio mi mise in cuore di radunare notabili magistrati e il popolo per farne il censimento. Trovai il registro genealogico di quelli che erano tornati dall'esilio la prima volta e vi trovai scritto quanto segue. E qui parte il censimento che non leggeremo, ma ci sono descritte tante famiglie, il numero delle loro famiglie, eccetera, eccetera. Arriviamo al versetto 63, sta andando avanti questo censimento. Tra i sacerdoti, i figli di Cabaia, figli di Accos, figli di Barzillai, il quale aveva sposato una delle figlie di Barzillai Galadita e fu chiamato con il loro nome. Questi cercarono i loro titoli genealogici, ma non li trovarono e furono perciò esclusi come impuri dal sacerdozio. E il governatore disse loro di non mangiare offerte sacre finché non si presentasse un sacerdote per consultare Dio per mezzo dell'Urim e dei Tummim. La comunità tutta insieme comprendeva 42.360 persone, senza contare i loro servi, le loro serve che ammontavano a 7.337, avevano pure 245 cantanti maschi e femmine, avevano 736 cavalli, 245 muli, eccetera, eccetera. Versetto 70, alcuni dei capi di famiglia offrirono dei doni per l'opera. Il governatore diede al tesoro 1.000 dracme d'oro, 50 coppe, 530 vesti sacerdotali, eccetera, eccetera. Versetto 73, i sacerdoti, i leviti, i portinai, i cantori, la gente del popolo, i netinei e tutti gli israeliti si stabilirono nelle loro case. Quando giunse il settimo mese, i figli di Israele erano stabiliti nelle loro città. Potrebbe apparire questo un capitolo di passaggio, tra l'altro ringrazio tutti i predicatori che mi hanno preceduto, che mi hanno lasciato il censimento, tutti accorciavano sempre di più il loro pezzo per non andare al capitolo 7. Potrebbe sembrare un capitolo di passaggio fatto di genealogie, di registri che riportano nomi di città, nomi di famiglie, ma non è così. Infatti siamo entrati in una nuova fase del lavoro che Dio sta facendo a Gerusalemme, che sta portando avanti, perché l'opera di costruzione delle mura, tra mille difficoltà, si è conclusa e è impiegato 52 giorni, però è terminata. Ma il lavoro del Signore non è ancora completato. C'è ancora tanto da fare ed è un fare differente. Infatti adesso c'è bisogno di dare un'impronta alla amministrazione della città e poi anche alle regioni intorno a Gerusalemme che saranno abitate. In questo capitolo, forse non abbiamo notato, ve lo dico io, il nome di Dio viene citato 3 volte. Nella narrativa storica, ogni volta che il nome di Dio viene nominato, c'è sempre da fare molta attenzione, perché è come se Dio volesse scandirci il tempo, le tappe, quello che lui sta per fare, e quindi sono momenti molto importanti della storia che viene raccontata. E non vogliamo farci scappare questa sera questi 3 momenti in cui Dio entra nella scena e ogni volta che entra mostra il modo in cui lui sta portando avanti la sua opera, il suo lavoro. Ed è questa una costante che fa Dio. Quello che vedremo qui è la costante di Dio nel portare avanti la sua opera. La prima costante nel modo di agire di Dio la troviamo nei primi 4 versetti ed è questa, che Dio suscita persone fedeli e timorate di lui per portare avanti la sua opera. Le mura sono ricostruite, le porte sono assestate, così come pure i portinai, abbiamo letto che sono lì ufficialmente nominati al loro posto, e poi abbiamo letto velocemente che anche i cantori e i leviti sono messi lì a fare il loro lavoro. Tutto è al posto giusto, però questo era l'inizio, non era la fine. Adesso la grande città andava governata. Come fare? Allora Dio indica a Neemia 2 persone che si chiamano entrambe Anania. Uno è suo fratello e l'altro è il governatore, viene così descritto, della fortezza. Chi sono questi 2 Anania? Allora, non so se ricordiamo del primo Anania, il fratello di Neemia. Sapete, la storia di Neemia non inizia in Neemia capitolo 1, ma inizia in Neemia capitolo 0. Capitolo 0, e precisamente inizia con Anania, non con Neemia, perché prima di leggere la prima parola di questo libro, Dio aveva già chiamato Anania prima per l'opera che lui stava per compiere a Gerusalemme, lo sappiamo al capitolo 1, al versetto 2. Prima di chiamare Neemia, Dio chiama Anania a Gerusalemme con Esdra. E adesso ritorna in Persia e incontra Neemia. E Neemia gli chiede che cosa sta succedendo a Gerusalemme, proprio ad Anania. E cosa risponde Anania? Tutto in gran miseria e nell'umiliazione. Le mura sono ancora in cenere. Quelle parole sono come delle frecciate che arrivano nel cuore di Neemia che producono tutto quello che è successo. Però il punto è che Anania è stato il primo ad avere a cuore l'opera di Dio. Per come erano andate le cose, una persona neutrale avrebbe potuto dire, tutto sommato, non è che ci è andata tanto male. Dai, siamo tornati lì, stanno cominciando a ricostruire le proprie case, ognuno sta per tornare alla propria vita, dai, finalmente, dopo 70 anni. E invece no, Anania si rende conto che quella città era cenere, era solo un'ombra della gloria di Gerusalemme di un tempo, ed era triste tanto quanto Neemia. Aveva a cuore le sorti delle cose di Dio, era un uomo fedele, fedele. E poi c'è l'altro Anania. E quest'altro Anania è un uomo che si è distinto per la sua integrità, infatti era già stato nominato governatore della fortezza, non era uno qualsiasi. E che cos'è? Che cos'è questa fortezza? Si trattava di questo edificio che era molto importante, che era stato costruito vicino al Tempio per difenderlo, per proteggerlo, dato che 70 anni prima il Tempio era stato assalito, distrutto come niente. Il Tempio era fondamentale, era centrale, Dio aveva voluto la sua ricostruzione, infatti la vita spirituale del popolo passava attraverso le attività del Tempio, i sacrifici, le lodi, i cantori, le letture. Chiunque fosse entrato a Gerusalemme, la prima cosa che avrebbe visto sarebbe stata il Tempio, era importantissimo. E così questa Anania era stato chiamato a un ruolo di grande responsabilità, a governare la fortezza del Tempio. Come aveva svolto nel frattempo il suo lavoro? Beh, versetto 2, capiamo che si era distinto quanto a fedeltà e timore di Dio. Non solo questo, era stato qui è specificato che lui si era distinto più degli altri, ma non solo questo, lui dice, qui dice che si era distinto più di tanti altri. Quanti altri? Beh, erano 50.000 le persone tornate lì. E fra tutti Anania aveva dato la prova del suo timore verso Dio, della sua fedeltà, del suo amore. Si era distinto. Che bello. Pensate un po' al loro lavoro, quello che avrebbero dovuto fare. Non mi sembrava un lavoro così tanto complesso. Cioè, se ci pensiamo, non era un lavoro così complicato quello che avrebbero dovuto fare. Avrebbero dovuto fare attenzione all'orario dell'apertura delle porte e della chiusura delle porte, aprirle intorno a mezzogiorno, non al mattino, al mattino presto perché c'erano troppi nemici, chiudere la sera, poi dovevano curare il calendario, diciamo, delle guardie, della sicurezza, dagli attacchi che potevano arrivare esternamente, avevano questi turni che regolavano. Sì, certo, la sicurezza era molto importante, però tutto sommato il loro compito era di controllo, di organizzazione, di verifica, non era così complicato. Non era richiesta una grandissima capacità, però erano necessarie fedeltà e timore di Dio. Penso che questo possiamo constatarlo in tutta l'opera di Dio. Quello che Dio fa è che suscita delle persone che gli sono fedeli, che lo amano, che sono timorose di Lui. Le porta fino a lì, attraverso gli insegnamenti, le prove, le difficoltà, i fallimenti, le riprensioni. E questo è quello che il Signore fa. A che punto siamo noi questa sera? Cosa direbbe Dio riguardo alla nostra fedeltà, al nostro timore per Lui, all'amore che abbiamo per Lui? A quanto badiamo a non peccare contro di Lui sapendo di offenderlo? Potremmo vederlo da un altro punto di vista. Quanto zelo c'è nel nostro cuore per le cose di Dio, al punto che se uno ci domandasse, il nostro cuore sarebbe a pezzi se il nome del Signore non fosse glorificato, lì dove noi viviamo, lì dove noi serviamo. Così come aveva fatto per Anania. La prima costante è che Dio suscita uomini fedeli e timorati di Lui. Però c'è una seconda costante nel modo in cui Dio porta avanti la sua opera. La troviamo in questa sezione molto grande, dal versetto 5 fino al versetto 62. E partiamo dal versetto 5 perché lì è dove Dio viene nominato per la seconda volta in questa narrativa. Allora, ogni volta che è narrativa, lo dico, Dio viene nominato o Dio parla o il profeta parla per bocca di Dio, lì è la parte importante della narrativa, bisogna fare attenzione. Al versetto 5 leggiamo che Neemia disse: il mio Dio mi mise in cuore di fare qualcosa. Quel qualcosa era il censimento del popolo. Non era proprio un lavoro comodo, dopo tutta quella fatica, dopo tutti quegli ostacoli, dopo tutta quel lavoraccio. Forse con tutto quello a cui doveva pensare il governatore in quel momento, non era un'attività così urgente. Eppure, nell'economia di Dio voleva che si facesse il censimento, e questo lui l'ha trasmesso. Come dice qui, mi ha messo in cuore, ha persuaso il suo cuore, lo ha convinto, lo ha spinto, lo ha incoraggiato in qualche modo a farlo, ha prodotto in lui, per usare un gergo del Nuovo Testamento, il volere e l'agire. E Nemia lo ha fatto. A volte Dio parla in maniera esplicita, a volte Dio persuade la nostra volontà. Sono due modi diversi di comunicare di Dio, ma sono ugualmente potenti, ugualmente convincenti. Talvolta sai che dovrai fare qualcosa, non dovrai fare qualcosa, perché Dio lo ha già rivelato in modo esplicito, nella sua parola, ma il più delle volte lui persuade la nostra volontà. Ci fa conoscere la sua volontà semplicemente vivendo in ubbidienza. Per dirla come la direbbe, come l'ha detto l'Apostolo Paolo, noi conosciamo per esperienza qual è la volontà di Dio. Mentre facciamo la volontà di Dio, mentre viviamo in ubbidienza ai principi della parola, noi facciamo quello che Dio ci comanda di fare. Dio mette dei pesi nel nostro cuore, questi pesi si trasformano in convinzioni, e agendo in obbedienza vediamo che tutto si allinea al piano di Dio per il mondo, per la nostra vita, per la nostra chiesa, e per la nostra famiglia, eccetera, eccetera. C'è un tema che lega tutto il libro di Neemia, che Dio porta avanti il suo piano in ogni circostanza, attraverso le persone, i mezzi che lui vuole. E Dio piega le circostanze, sensibilizza i cuori, provvede i mezzi, vince i nemici. Pensate, al capitolo 2, per due volte c'è scritto, lo dice Neemia, la benefica mano del mio Dio era su di me, due volte, versetto 8 e versetto 18. Per che cosa la mano benefica di Dio era su di lui? Beh, si capisce, per portare avanti il suo piano, il piano di Dio, che Neemia porta addirittura davanti ai re, davanti ai nemici, oltre gli ostacoli. La mano del mio Dio, capitolo 2 dice, e adesso capitolo 7 ancora una volta afferma mio Dio. Suo rapporto con Dio personale è intimo. Neemia vuole fare la volontà di Dio, vuole obbedire alla voce di Dio. Il suo cuore è sensibile a quello che Dio gli trasmette. E non importa il costo, non importa il prezzo, non importa la fatica, non importa i programmi che ha già in mente di fare, è sensibile a quello che Dio gli mette sul cuore. Che bello vedere quello che Dio può fare in ciascuno di noi, se noi gli diamo ascolto, se abbiamo un cuore sensibile. Siamo forse troppo aggrappati già ai nostri piani, alla nostra autodeterminazione, alla nostra volontà, e questo ci impedisce di rimanere sensibili alla voce di Dio, alla persuasione di Dio. Anche nella chiesa locale c'è questo rischio, c'è sempre il rischio di far barricate, nelle quali qualcuno porta avanti il suo progetto, il proprio piano, in nome di Dio ovviamente, e perdiamo quella sensibilità per la voce di Dio, per la volontà di Dio. Non è stato così per Neemia. Così voglio incoraggiare ciascuno di noi questa sera a mantenere questa attitudine che aveva anche l'Apostolo Paolo. Vi ricordate l'Apostolo Paolo, questa attitudine che lo ha portato a rispondere al Signore quando l'ha incontrato sulla via di Damasco? Prima frase: che cosa vuoi che io faccia? Che bello, che attitudine forte. E questo penso che significherà per me, per noi, rivedere le nostre azioni, rivedere i nostri piani, rivedere i nostri metodi, rivedere i nostri modi di fare, rivedere i nostri approcci, perché quello ci aiuterà a rimanere sensibili, flessibili, aperti verso quello che Dio ci dice, e cambiare anche i nostri piani. Due costanti nell'opera di Dio: Dio suscita uomini fedeli e timorati, Dio suscita persone sensibili alla sua voce. Il censimento quindi ebbe inizio, furono censite le famiglie secondo la propria provenienza, poi furono censiti anche i leviti, i portinai, e tutto andò avanti bene fino a quando si arrivò al censimento della famiglia dei sacerdoti, perché lì nacque un problema È proprio nel mezzo del problema che per la terza volta il nome di Dio viene nominato. E questo ci porta alla terza costante del modo in cui Dio porta avanti il suo piano, la sua opera. Ed è questo, che Dio suscita persone che lo cercano, che lo cercano. Nel 163 abbiamo fatto un grande balzo in avanti. Viene ripreso il censimento delle famiglie e dei sacerdoti, e una situazione di cui non si era conoscenza viene alla luce proprio in quel momento lì. Sembra che durante la cattività ci fossero stati dei matrimoni misti, pertanto erano andate perdute le tracce genealogiche dell'appartenenza di alcune di queste famiglie alle funzioni sacerdotali. In un certo senso, a motivo di questo peccato, Dio li stava individuando e li stava escludendo dal sacerdozio del Tempio. Perché il sacerdote era una figura voluta da Dio per essere un tramite tra il popolo e Dio, era la figura attraverso la quale Dio poteva essere avvicinato, era il mediatore per l'offerta dei sacrifici per il peccato. C'è una distanza tra Dio santo e l'uomo peccatore, e abbiamo bisogno di un sacerdote, di un mediatore. E i sacerdoti erano una figura fondamentale e rappresentavano il mediatore per eccellenza che sarebbe venuto, ovvero Gesù Cristo. Perciò la situazione di quelle famiglie appartenenti ad ex sacerdoti non era questione di poco conto. Anzi, non è scritto, mi spingo oltre, sono portato a pensare che forse il censimento fosse voluto da Dio proprio per far tirar fuori, per far venire alla luce quella situazione delicata. Dalla risposta di Neemia comprendiamo che non sapeva come risolvere la questione. Non so se a voi è capitato che vi trovate di punto in bianco un problema e non avete la minima idea di come risolverlo. Questo è il caso di Neemia. Eppure lo apprezzo tanto perché non si è scansato per non gestire il problema, non ha insabbiato tutto per non sporcarsi le mani, però non sapeva quale decisione prendere. Così ha fatto qualcosa, ha assunto un atteggiamento prudenziale che lo ha portato a due decisioni. La prima è stata una sospensione temporanea e immediata dal sacerdozio di quelle persone, vietando loro di presentare le offerte e di mangiare la carne sacrificata. Era qualcosa destinato ai sacerdoti, alle loro famiglie. Questo ci fa capire che le questioni di Dio, le questioni spirituali, anche se appaiono banali, non sono mai da sottovalutare. La seconda decisione, che avrebbe portato con esito poi definitivo, è stata quella di consultare Dio. Consultare Dio per chiedere a Dio cosa Lui volesse, cosa Lui stabilisse. Sapete, a quel tempo Dio aveva previsto che Lui potesse essere consultato dal sacerdote per questioni immediate tramite due oggetti, l'Urim e il Tummin. Però al di là della modalità che allora era prevista, che noi non dobbiamo replicare, di oggi ci dà altri mezzi, la sua rivelazione scritta completa, lo Spirito Santo che vive in noi. Al di là della modalità è importante capire che Dio vuole portare avanti la sua opera con uomini, con donne che lo cercano, che lo consultano, che dipendono da Lui. Vuole che lo cerchiamo nel mezzo dei problemi, vuole che lo cerchiamo quando non sappiamo cosa fare. La soluzione non arriva mai al di fuori di Lui. Sì, possiamo prendere decisioni temporanee, ma la risposta sta nel cercare di fare la volontà di Dio. Cosa farete davanti alle difficoltà quando non sapete cosa fare? Prendete l'Urim e il Tummin? No? Cosa significa per noi cercare il Signore? Consultare Dio? Beh, cercarlo, farlo attraverso la sua parola, vivere i principi che conosciamo della parola, la verità, cercarlo attraverso la preghiera costante, mantenere uno spirito di dipendenza da Dio, sapendo che non possiamo essere indipendenti da Lui. Mi vengono in mente tanti salmi, pieni di invocazioni di uomini che sono disperati, che si trovano davanti a un bivio e non sanno quale strada prendere. Dio, Tu sei il mio Dio, io Ti cerco fin dall'alba. Bello. Salmo 27, Davide si trova in balia di difficoltà più grandi di lui e grida: il mio cuore mi dice da parte tua. Allora, lo dice il mio cuore o da parte sua? Che un rapporto talmente stretto che le due cose vanno insieme. Cercate il mio volto, io cerco il tuo volto, oh Signore. Sanno pensare come molti credenti, più hanno difficoltà, più sono impegnati, più hanno la tentazione di fare come ha fatto Neemia all'inizio, cercano la soluzione immediata, poi si dimenticano di consultare Dio. No, Neemia ha preso una decisione immediata, ma la sua vera decisione era arrivare a consultare la volontà di Dio. Vi ricordate anche dopo la risurrezione i discepoli si trovano in una situazione veramente complicata, devono sostituire Giuda. Non sanno chi sarà, in Atti capitolo 1 si erano riuniti per pregare. E poi quando furono presentati i candidati, Giuseppe, detto Barsabba e Mattia, ancora non sapevano cosa fare e hanno continuato a pregare. Signore, questa è la preghiera in Atti 1:24, conosci i cuori di tutti, mostra tu quale di questi due tu hai scelto. E così è per noi, Signore, non so cosa fare. Signore, una situazione troppo grande, io cerco te. Signore, non so che università scegliere. Signore, non so che città vivere. Signore, quale proposta di lavoro dovrò accettare? Signore, quale chiesa dovrò frequentare? Guidami. Fammi capire la tua volontà. Io ti cercherò. Io pregherò te. Io consulterò te e ti porrò sempre questa domanda. Quale cosa hai scelto? Signore, non so cosa sta succedendo nella mia famiglia in questo periodo, ma cos'altro potrei farti se non pregarti, se non cercarti, se non chiederti aiuto, chiederti consiglio, consultarti? Signore, tu vedi quante cose succedono in chiesa, ma quante difficoltà stiamo affrontando. Conosci, ma non sappiamo cosa fare. Io non ti sto chiedendo soltanto di aiutarci, ma di farci comprendere quello che tu vuoi che noi facciamo. È in questo modo che Dio, nella rivelazione biblica, nella storia della Chiesa, ha mandato avanti la sua opera. Crea situazioni e complicazioni in cui i suoi figli non sanno cosa fare per insegnare loro a cercarlo. Vuole che noi partecipiamo alla sua opera, però vuole coinvolgerci. Vuole che noi siamo consci che abbiamo bisogno di Lui e che siamo consci anche che il peso non è sulle nostre spalle, ma è su di Lui. E Lui sarà la nostra guida. Lui porterà avanti la sua opera. E questo ci incoraggia, vero? Il nostro Dio è disponibile. Il nostro Dio è avvicinabile. Il nostro Dio è vicino. Concludendo, vorrei portarvi a pensare a questo. Il libro di Neemia porta il suo nome come titolo, Neemia, però non è il titolo corretto, perché il titolo corretto dovrebbe essere Dio e poi un sottotitolo, il modo in cui Dio porta avanti la sua opera. Infatti, rileggiamo un'altra volta come si è concluso il capitolo 7, come si è conclusa questa parte di opera. Al versetto 73 c'è scritto che i sacerdoti, per categorie vengono elencati, i leviti, i portinai, i cantori, la gente del popolo, i netinei e tutti gli altri israeliti, quindi nessuno è stato escluso, tutti dentro si stabilirono nella loro città. Quando giunse il settimo mese i figli di Israele erano stabiliti nella loro città. Quando Dio l'aveva deciso? Molto prima. Aveva deciso di far rientrare il suo popolo a Gerusalemme, l'aveva predetto secoli prima. Perciò a un certo punto ha suscitato degli uomini per portare a compimento questo piano e alla fine, pur tra mille difficoltà, questo piano è stato realizzato perfettamente, esattamente come lui aveva stabilito. Così tutti Neemia, tutti gli Anania e tutti gli altri che hanno collaborato con il loro grande Dio hanno visto Dio compiere la sua opera. La mia preghiera per questa Chiesa è che Dio ci dia questo, di vedere ancora oggi nella nostra vita, nella nostra Chiesa, che Dio porta avanti la sua opera. Caro Padre, vogliamo ringraziarti e benedirti e ti preghiamo che la tua parola sia vera nella nostra vita, nella nostra Chiesa. Amen. Amen.